Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 15 febbraio 2024, promosso dall'Università degli Studi di Trieste, presso il Dipartimento di Studi Umanistici, via Elisa Baciocchi 4 a Trieste, sul tema Migranti, accoglienza o rifiuto, presentati dal direttore editoriale de Il Domenicale di San Giusto, Don Marco Eugenio Brusutti, sacerdote, ospiti Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, relatori Professor Antonio Russo e il Cardinal Agostino Marchetto.
Chiamo ora Sua Eccellenza il vescovo della città di Trieste, Enrico Trevisi, per il suo saluto.
Grazie per questa occasione per tornare a riflettere su un tema che ci vede molto coinvolti. Accoglienza o rifiuto, ma diciamo che nella storia c'è sempre stato un po' sia di accoglienza che di rifiuto. E noi siamo dentro il flusso di questa storia. Come vescovo del Trivenito avevo dedicato due giorni all'inizio di quest'anno proprio su riflettere su questo tema. E una delle immagini usate è proprio che ci troviamo, una delle immagini usate da Papa Francesco, di fronte a un poliedro. Cioè ci sono tante sfaccettature di questa complessità. Per cui è evidente che come Chiesa non abbiamo la soluzione, non ci compete la soluzione politica, e dall'altra parte però anche non possiamo girarci dall'altra parte. Sì, a me cito anch'io una pagina del Vangelo, me la consentite, c'è quella parabola del buon samaritano che non può girarsi dall'altra parte come altri fanno, ma che deve fermarsi. E così siamo in questa terra nella quale, con tutti i tentativi che insieme si sta portando avanti, si cerca di dare una risposta a delle persone. Sono persone con le loro storie e i loro drammi. Noi sappiamo che la migrazione ha tanti aspetti, qui a Trieste stiamo però patendo una migrazione forzata, non libera, dovuta alla mancanza di libertà nel proprio paese o a delle povertà o calamità naturali che impongono con la ferita del cuore di lasciare i parenti, di lasciare la propria terra, la propria cultura. E Trieste si sta mobilitando, le istituzioni, il volontariato, la Chiesa, al di là che qualche volta siamo dipinti un pochino così come una fatica di collaborazione, in realtà c'è tutta una città che sta cercando e che tante volte invoca l'aiuto anche di altre istituzioni che vanno al di là della città. Siamo su questa frontiera, siamo su una rotta, una strada, un appello che abbiamo fatto per chi transita ha portato che più di 130 adulti si sono resi disponibili a fare i volontari di notte per cercare di non lasciare fuori delle famiglie, perché c'è anche questo adesso, con dei bambini piccoli, che chiude la stazione e resterebbero lì ad aspettare il treno del giorno dopo per partire. E io ringrazio che allora c'è una città che sa accogliere. Ci sono persone che, ne conosco qualcuno, che oltre ai turni di lavoro che fanno si sono messi anche a fare un turno in cui ci si rende disponibili in questa accoglienza. C'è anche la questione che fatichiamo, per questo occorre una mobilitazione che vada al di là di Trieste. Faccio questo piccolo esempio che soltanto nello scorso anno soltanto per il target di migranti non accolti nei CAS perché non c'è posto a Trieste, e la Caritas ha fornito lo scorso anno 106.224 pasti solo per i migranti non accolti nel CAS. Sono numeri grossi che dicono di tante persone che non sono adeguatamente accolte. È un fenomeno complicatissimo, difficile da governare, lo è sempre stato nella storia. Pensiamo anche ai romani, come hanno fatto fatica a governare le migrazioni di quel tempo. E allora è evidente che non si tratta semplicemente di lanciarci ad accuse, ma invece di dire: voglio essere dalla parte del samaritano che si ferma, che cerca di fare la propria parte, oppure invece mi giro dall'altra parte e dico: non mi compete. Chi gliel'ha fatto fare di venire su questa strada? Ecco, noi siamo in questo momento, in questa fase, e poi è vero, c'è una riflessione alta sulle migrazioni. Se noi leggiamo il Magistero di Papa Giovanni, di San Giovanni XXIII, parlava del diritto di emigrare, parlava così. Oggi quelle parole in quel tempo suonavano per noi in termini molto positivi, oggi invece magari ci dicono: è un diritto, ma e siamo allora in attesa di ascoltare il Cardinal Marchetto.
Prima di lasciare la parola ancora una volta al professor Antonio Russo, penso sia giusto, perché avremo nel cuore la conferenza ristrutturata così, c'è una prima parte riferita al contesto di Trieste, alla sua cultura, all'aspetto sociale e filosofico della questione, per poi passare al centro della conferenza, l'intervento del Cardinale Marchetto. Presento quindi il professor Antonio Russo, nato a Castroregio, Cosenza, laureato a Roma all'Università La Sapienza in filosofia, collaborato col Pontificio Istituto Liturgico di Sant'Anselmo, ha ricevuto il bacelliere presso la Pontificia Università Gregoriana in teologia con voto di magna cum laude. Ha studiato in Germania, non si contano le collaborazioni, i convegni in ambito internazionale. È uno dei massimi conoscitori della vita di Franz Brentano, è membro delle commissioni nazionali e internazionali, è membro dell'Editorial Board di Filosofia e Politica, docente di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste. Antonio Russo, prego.
Grazie della benevola presentazione. Prendo spunto da un aspetto: si è detto agli inizi che si tratta di un ciclo di conferenze, una serie di conferenze che prevediamo di invitare varie personalità. Il primo è stato il Cardinale Casper, adesso il Cardinale Agostino Marchetto. Comunque, per ritornare all'argomento, qual è la base teorica di questo discorso? Qual è l'intenzione che ci ha mossi nell'organizzazione di queste conferenze e nei rapporti con queste illustri personalità, eminenti personalità? Il tema è quello della testimonianza del cristiano e il rapporto con i migranti. Cosa significa testimonianza del cristiano e qual è il rapporto, appunto, nei confronti dei migranti? Prendo spunto da uno dei maggiori studiosi tedeschi di questo aspetto, un certo Klaus Hemmerle, che ha affermato che la fede nella rivelazione storicamente avvenuta viene comunicata per mezzo della testimonianza. Stando così le cose, la testimonianza è uno dei concetti centrali della teologia cristiana, non soltanto cattolica, ortodossa, protestante, eccetera. Anche, continua Hemmerle, se forse non lo si dichiara espressamente in modo adeguato. C'è stato però qui, ad ulteriore integrazione di questo discorso, un personaggio che è diventato la figura chiave del Concilio Vaticano II, o almeno viene considerata da più parti la figura chiave del Concilio Vaticano II, significa 1962-1965, il Concilio viene considerato la Magna Carta della Chiesa Cattolica del terzo millennio, il punto di riferimento, il faro che dovrebbe orientare le decisioni, dovrebbe orientare il Magistero della Chiesa Cattolica. Si tratta di Henri de Lubac, un gesuita francese 1896-1991, che scrisse dei testi che poi sono diventati testi normativi in ambito teologico, tra cui soprattutto il suo capolavoro del 1938, tradotto in italiano in una ventina di lingue, intitolato Cattolicismo, gli aspetti sociali del dogma. Cosa afferma de Lubac in questo testo? De Lubac critica la visione del cristianesimo, dice che viene intesa come una superfetazione, utilizza proprio questo termine, cioè in questa concezione che lui critica, dice, la persona viene vista come separata da tutto il resto della realtà. Invece, dice, bisogna tenere presente che è inserita nell'ambito della mediazione del tutto. Qui de Lubac fa riferimento a tutto un dibattito filosofico che tralascio per ovvi motivi di spazio. E perciò continua, dice, non vi è niente di individualistico o il che è lo stesso di egoistico. Lo stesso mistico, cioè l'espressione massima della preghiera e dell'ascesi individuale, dice, non è un separato, non si separa dal mondo. L'ascensione mistica, dice, è fatta di integrazioni più che di trinceramenti, e perciò il mistico perfetto sarà il perfetto cristiano, nel senso che la più grande grazia e i più grandi favori divini non distolgono dalla solidarietà delle sofferenze e delle conquiste, in altri termini dall'impegno nel mondo. Allora, per de Lubac, la testimonianza nel mondo non può mai venir meno e coerentemente, dice, non ci si può esimere dall'impegno diretto nella società. I padri, nella tradizione, la grande tradizione cristiana, oltre ai testi biblici, la scolastica, eccetera, l'intera tradizione, dice, l'hanno ben capito, al punto che hanno inteso unire tutti gli uomini convinti che Dio ha creato l'umanità come un sol tutto, spezzatosi poi questo tutto in mille frammenti e in una miriade di individui ostili l'uno all'altro. E il peccato originale, dice, fu una ribellione, una separazione, o meglio un'individualizzazione. E quindi, di conseguenza, la redenzione, dice, è innanzitutto opera di riunificazione e di ristabilimento dell'unità perduta tra Dio e uomo, tra uomo e uomini, tra Dio e gli uomini. Gli stessi sacramenti debbono essere visti come strumento di unità, secondo l'insegnamento costante della Chiesa, giacché la grazia, che è il loro frutto, il frutto dei sacramenti, la si riceve nella misura in cui ci si aggrega all'unica comunità. Il sacramento per eccellenza, l'Eucarestia, è un sacramentum unitatis, nell'ambito della tradizione viene considerato in questo modo, cioè il sacramento per eccellenza dell'unità. Su questo ambito si coglie e si può intendere il significato della testimonianza cristiana. La testimonianza non significa una fuga dal mondo, l'esempio del mistico non è una fuga dal mondo, ma in una collaborazione nel mondo si tratta per il mistico, per il cristiano, di lavorare con Dio e con gli uomini all'opera di Dio nel mondo e nell'umanità. Lo scopo è unico. Dice de Lubac, ci si può ripromettere di avere parte, dice, nella salvezza, nella redenzione, eccetera, però soltanto a patto, dice, di trovare posto nella salvezza comune, in redenzione comuni, solo a condizione di tendervi con tutti invece, dice, di proseguire il suo gioco egoistico. La città degli eletti, l'espressione qui, le espressioni sono piuttosto forti, non accoglie i profittatori, di qui la responsabilità del cristiano. Solo la responsabilità, questo impegno, ci rende fedeli e veraci membri della Chiesa, fedeli e veraci testimoni, e di conseguenza ci obbliga a concorrere alla salvezza del mondo, partecipando ognuno secondo la propria vocazione alla costruzione del grande edificio di cui dobbiamo essere gli operai ad un tempo e le pietre. È un dovere per tutti, il più grave e il più universale. Non basta, in altri termini, essere semplicemente nella Chiesa per svolgerlo, sarebbe questa una forma di pericoloso quietismo, un addormentarsi che si trasforma in errore formale. Significherebbe lasciare improduttivi i talenti che ciascuno di noi ha ricevuto. I talenti non appartengono a se stessi, non sono dati per costruire e consolidare una elite che si elevi solitaria ed orgogliosa al di sopra della massa, una presunta superiorità. Devono essere messi al servizio di tutti, perché il precetto evangelico di Cristo non lascia spazio ad equivoci, a dubbi. Colui che tra voi è il più grande sia come quelli che serve. Perciò coloro che hanno ricevuto non hanno altro mezzo di conservare la loro ricchezza che quella di dare. Non si mantiene infatti se non dando ancora, e nessuno, dice, sarà trovato più vuoto l'ultimo giorno dello sprecone che si era creduto ricolmo. Rinchiudersi in se stessi alla luce di questa prospettiva significa far propria un'attitudine radicalmente antropocentrica. Si tratta qui, e l'espressione poi è stata ripresa anche da Papa Francesco, ma non soltanto da Papa Francesco, portata avanti da alcuni mistici del XX secolo. L'espressione è questa, dice: non c'è pericolo più grande per la Chiesa, per noi che siamo nella Chiesa, del fatto di questa attitudine radicalmente antropocentrica. È peggiore, cito letteralmente, più disastrosa di quella lebbra infame che aveva sfigurato la sposa diletta, cioè la Chiesa, al tempo dei papi libertini. Cito qui un'intervista al Cardinale Bergoglio, appunto, che nella rivista 30 giorni si appropria di questa affermazione, la ripete in varie circostanze e continuerà a ripeterla, proprio richiamandosi a questo pensiero di De Lubac, a questa figura della lebbra, l'utilizzazione di questa terminologia. Cosa implica tutto questo per trarre le conclusioni? Che la confessione di fede, la testimonianza, l'impegno per la realizzazione del regno di Dio non possono essere intesi come due realtà disgiunte tra di loro. Per le prime comunità cristiane la testimonianza non era una questione privata, qui la distinzione tra pubblico e privato, manifestazione pubblica o privata della propria fede, eccetera, ma richiedeva una confessione pubblica con evidenti ripercussioni anche di tipo politico sulla vita dei fedeli. Basti pensare al contrasto con la concezione del culto romano dell'imperatore e questa visione del primo cristianesimo, delle prime comunità cristiane, contrastava nettamente con questa visione del culto dell'imperatore. A tutto ciò si può aggiungere il discorso sulla montagna, il discorso della montagna, l'obbligazione morale, eccetera. Qual è l'esito di questo discorso, gli sviluppi, le conseguenze ultime di questo discorso? e che privato di questi tratti fondamentali, di questi caratteri fondamentali, la stessa adesione al cristianesimo, qui non si tratta né di cattolicesimo, né di ortodossia, né di protestantesimo, eccetera, ma si tratta di principi basilari della grande tradizione cristiana, tradizione comune e quindi in comune anche con le chiese ortodosse e con le altre chiese. Ciò significa che privato di questi tratti il concetto di testimonianza, il termine di testimonianza verrebbe ad essere singolarmente impoverito proprio nel suo significato più genuino e si risolverebbe in una sistematica negazione dei concetti fondamentali del cristianesimo. Perché, e qui mi sia consentito citare uno dei miei maestri, Tommaso Federici, perché nella carità era un biblista, un liturgista, un insigne biblista, nella carità e nello scambio anche di beni materiali indispensabili alla vita si forma continuamente la comunità, la quale comunità è dunque comunione e comunanza di vita e di beni spirituali e materiali. I sazi, in una parola, continua Federici, non potranno prendere parte alla liturgia della comunità accanto a fratelli affamati se non abbiano prima provveduto a sfamarli, meglio metterli in grado oggi di sfamarsi da sé col proprio lavoro. Altrimenti, conclude Federici, Federici era un grande amico del cardinale Martini, erano stati compagni all'Istituto Biblico di Roma, eccetera. Altrimenti, dice, si avrebbe una tragica farsa perché verrebbero meno i tratti fondamentali del cristianesimo, i principi fondamentali del cristianesimo. L'attuazione concreta di questo discorso si risolve poi nel contesto, può essere applicata, viene applicata nel contesto delle molteplici sfide a cui è dichiaratamente rivolto lo stesso Papa Francesco, lo sguardo di Papa Francesco. Chiudo qui questo discorso per mostrare quali sono, per così dire, i presupposti teorici di queste conferenze, qual è il senso di queste conferenze, di approfondire questi aspetti e di vedere le principali implicazioni di questi aspetti alla luce di queste considerazioni sull'idea di testimonianza, sull'idea di solidarietà, analizzati servendoci di alcuni dei più insigni esponenti della comunità teologica ma anche della comunità filosofica, per cui qui si potrebbero citare una serie di autori, Maurice Blondel, Max Scheler, lo stesso Franz Brentano, eccetera, si collocano all'interno di quest'ottica, su questa scia, pur nelle diversità di realizzazione pratica, però sono tutti autori che in un modo o nell'altro hanno inteso portare avanti le basi, le fondamenta di questo discorso. Grazie dell'attenzione, chiudo qui.
Abbiamo parlato di coerenza, di attenzione e anche di fede, perché la concretezza del testimone. Abbiamo qui l'opportunità di ascoltare tra qualche momento il cardinale Marchetto, il suo grande impegno di esperto e tecnico della materia merita grande attenzione, perché avanti l'idea di una Chiesa che si edifica nel mondo in vista della realizzazione del Regno di Dio, accennato dal professore prima, secondo la sua natura e la sua missione e le finalità specifiche. Sulla scorta dei documenti della Chiesa si possono individuare alcune linee di una pastorale specifica per i migranti, di azione mediante la quale la Chiesa affronta l'ambito delle migrazioni. La Chiesa si preoccupa con materna sollecitudine e con l'opportuna assistenza pastorale dei migranti, identificandoli come tutti coloro che per qualsiasi motivo si trovano a vivere fuori dalla propria patria o dalla propria comunità etnica e hanno bisogno, per varie necessità, di una cura particolare, specifica, sulla scia del Concilio Ecumenico Vaticano II. Di tutto questo aveva già trattato, e lo inserisco come ulteriore contributo alla riflessione, l'accennato prima cardinale Carlo Maria Martini, che nel 1994 al convegno I Migranti a Milano, promosso dalla Fondazione San Carlo, aveva detto: oggi l'immigrazione ha dunque le caratteristiche di un fenomeno planetario, anche per le condizioni di sottosviluppo in cui versa gran parte dell'umanità. Come ha ricordato Giovanni Paolo II, una volta si emigrava per cercare migliori condizioni di vita. Da molti paesi oggi si emigra semplicemente per sopravvivere. Inoltre, ai tradizionali movimenti dal sud al nord si sono aggiunti nuovi esodi da est a ovest. Si evidenzia, possiamo dire, la realtà dell'interdipendenza tra i popoli. La pace e la prosperità, infatti, sono beni che appartengono a tutto il genere umano, sicché non è possibile goderne correttamente e durevolmente se esse vengono ottenute a danno di altri popoli o nazioni, violando i loro diritti o escludendoli dalle fonti del benessere. Di questo e molto altro ci potrà parlare, come massimo esperto della materia, o tra i massimi esperti della materia, Sua Eminenza il Cardinale Marchetto. Nunzio apostolico, nato a Vicenza il 28 agosto del 1940, ha frequentato la scuola Leone XIII, entra in seminario, viene ordinato presbitero presso la cattedrale di Vicenza il 28 giugno del 1964. Il 31 agosto 1985 è stato nominato arcivescovo titolare di Astigi, in incarico di nunzio apostolico in Madagascar e nelle Mauritius. Riceve la consacrazione episcopale il 1 novembre 1985 dal cardinale Sebastiano Baggio. Il 7 dicembre 1990 è stato trasferito nunzio apostolico in Tanzania, mentre il 18 maggio 1994 nunzio apostolico in Bielorussia. L'8 luglio del 1999 è ritornato presso la Curia Romana come ufficiale della Segreteria di Stato. Il 6 novembre 2001 Papa Giovanni Paolo II lo nomina segretario del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Il 25 agosto del 2010, al compimento del 70° anno di età, si ritira dall'incarico per dedicarsi allo studio, in particolare all'ermeneutica del Concilio Vaticano II. Papa Francesco lo ha considerato il più grande ermeneuta del Concilio. Il cardinale Marchetto parla diverse lingue ed è stato creato e pubblicato cardinale nel concistoro del 30 settembre 2023 della Diaconia di Santa Maria Goretti. Prego, Eminenza.
Grazie. Mi unisco al saluto iniziale e al ringraziamento del professor Russo per la vostra attenzione, per la vostra capacità di ascolto e specialmente per quello che fate. Non dovrò né potrò convincere nessuno di voi dell'importanza e del valore dottrinale, spirituale, pastorale del Concilio Vaticano II, tanto da potersi dire che esso è icona della Chiesa Cattolica stessa, cioè di quello che specialmente è il cattolicesimo. Costituzionalmente, comunione anche con il passato, con le origini, identità nella evoluzione, fedeltà nel rinnovamento. E già qui tocco alcune parole che vorrebbero aiutarvi a comprendere il mistero, alla fine, della Chiesa. Non è difficile però rendersi conto, liberi dai pregiudizi, che difficoltà è esserlo, che quella che fu una posizione estrema al Concilio Vaticano II, nella cosiddetta sua maggioranza, la definirei oltranzista, contraria cioè ad una costante e fattiva ricerca del consenso, parola straordinariamente importante, dell'abbraccio fra tradizioni e aggiornamenti, sempre più desiderosa di imporre il proprio punto di vista, sordo ai richiami e all'opera di cucitura di Paolo VI, è riuscita, dopo il concilio, a monopolizzare, almeno per un certo tempo, la interpretazione dell'avvenimento, rigettando ogni diverso procedere che magari si vituperò come anticonciliare. Dunque avete capito che il mio impegno questa sera è, alla luce del concilio, a cosa è stato il concilio, qual era la finalità del concilio, perché si è convocato un concilio. Ebbene, alla luce di questa prospettiva, io, poveretto, per durante un certo tempo cireneo della causa dei migranti e degli itineranti, quindi due componenti fondamentali della pastorale, della mobilità umana, l'uomo non è solamente fermo ma è in movimento, e la Chiesa deve seguire l'uomo, non stabilizzato sempre o poco, ma che è in movimento. Ecco, di farvi vedere cosa si è cercato di portare come contributo in questo campo così importante, io lo penso, ma credo cominciate a rendervi conto anche voi, forse, se non lo eravate già convinti, della mobilità umana. Perché io mi occupo di questo? Ho accennato che sono stato segretario per 10 anni del Pontificio Consiglio della Pastorale della Mobilità Umana. E dunque mi sono trovato a dovere, insieme a tutti i collaboratori, insieme a colui che dirigeva, in collaborazione e in comunione col Santo Padre, a quel tempo Giovanni Paolo II, ebbene, mi sono trovato a dovere cercare di tradurre questo che ho detto all'inizio nella realtà. Ho già espresso questa convinzione nella realtà del movimento, della cura pastorale della Chiesa, della gente in movimento, sia migranti sia itineranti, e avevamo più o meno 10-12 settori che avevano questa caratteristica, il movimento, e a cui nelle diverse specificità si cercava anche di dare una risposta. Per esempio il turismo faceva parte di questo organismo, per esempio, e i santuari, beh, pensate ai santuari, e dunque faceva parte di un settore di questo organismo. E come tale io avevo una certa preparazione, perché direi dall'inizio dei miei studi mi sono occupato del concilio, e fino a giungere a una certa preparazione apprezzata anche dal Papa Francesco, e per cui a un certo momento, dopo aver dato 10 anni di azione in giro per il mondo, oltre che di pensiero, ho detto, beh, adesso è il momento di fermarmi, e quindi nel 2010 di fermarmi per poter scrivere tutto questo che io ho studiato, ho visto, eccetera, sul Vaticano II, e cercato insieme a tutta l'equipe di esprimere in questo documento che si chiama Erga Migrantes Caritas Christi, la carità di Cristo verso i migranti, perché intende aggiornare proprio la pastorale migratoria. Passati ormai 35 anni dalla pubblicazione del motu proprio di Paolo VI nella Pastoralis Migratorum Cura e nella relativa istruzione della Sacra Congregazione per i Vescovi de Pastorale Migratorum Cura. Allora, se si capisce in questa linea, c'è sempre il riferimento al concilio, quali erano gli atteggiamenti fondamentali che il Concilio ha voluto portare avanti, interpretare i segni dei tempi, cioè le caratteristiche del mondo con il quale vogliamo avere un dialogo senza perdere la nostra identità. Quindi la capacità del studiare e vedere i segni dei tempi alla luce della parola di Dio e alla luce anche della sacra tradizione. L'istruzione vuole essere cioè una risposta ecclesiale, che è full comprehensive perché prende dentro un po' tutto, ai nuovi bisogni pastorali dei migranti, per condurci a trasformare l'esperienza migratoria, che diventa sempre più esperienza di molti, in occasioni di, due parole importanti, dialogo e missione, nel senso di nuova evangelizzazione, due termini che vanno anche di moda, perché io parlo oggi molto frequentemente di necessità del dialogo intra-ecclesiale, neanche solamente con i miei fratelli cristiani, con i miei fratelli di altre religioni, con i miei fratelli non credenti, come volete chiamarli, ma anche all'interno della nostra Chiesa c'è la necessità di dialogare, di parlare, di intenderci. Siamo, dobbiamo constatarlo, alle divisioni interne abbastanza notevoli, e questo mette in crisi anche la nostra funzione ecumenica. La Chiesa Cattolica è sempre stata nella linea dell'insieme, mettere insieme, non espressa con o, anche è il titolo, no, che è stato dato al nostro incontro qui. Ebbene, ma è questo, è quello, mette insieme. La composizione delle migrazioni odierne, oltre all'evolversi del comunismo stesso, impone altresì la visione necessaria del dialogo interreligioso. Qui già detto tutto con una parola sola, ma mica semplice passare anche al dialogo interreligioso, eppure si sta facendo, io credo, con anche dei risultati che si cominciano a vedere. Naturalmente si potrà dire ma questo, ma quello, vero, però non si può negare che è stato fatto un cammino per una capacità di parlarsi. E parlandosi che si intende, no? Almeno, o si cerca di intendersi. Dunque, e questo a causa del numero sempre più consistente di migranti appartenenti ad altre religioni, in particolare a quella musulmana. E qui il discorso, voi lo conoscete bene, non è necessario che io mi soffermi anche sui vostri fatti e avvenimenti. Sì, bene, sì, mi si dice che c'è anche, ci sono due rappresentanti della comunità islamica qui presenti.
Presidente Okmal Omar e ecco, intanto salutiamo lui. grazie di essere qui.
Marhaba. Un'esigenza squisitamente pastorale si impone così a tutti i cattolici, e cioè il dovere di promuovere un'azione fedele alla tradizione ecclesiale e allo stesso tempo aperta ai nuovi sviluppi per quanto riguarda le strutture pastorali, e ciò per renderle atte a garantire la comunione tra operatori pastorali specifici e gerarchia locale. Se c'è una pastorale specifica, ci sono anche dei ministri che hanno una specificità nell'esercizio del loro ministero. che rimane decisiva nella sollecitudine ecclesiale verso i migranti e ne ha la responsabilità. Beh, qui ci sono nel documento tratti caratteristiche del fenomeno migratorio e in fondo quello che bisogna cercare di capire è che c'è un influsso della globalizzazione, la transizione demografica è in atto soprattutto nei paesi di prima industrializzazione, l'aumento a forbice delle disuguaglianze tra nord e sud del mondo, la proliferazione di conflitti e guerre civili. Si sottolinea nel documento i forti disagi che generalmente l'emigrazione solleva, pure il problema etico della ricerca di un nuovo ordine economico internazionale per una più equa distribuzione dei beni della terra nella visione della comunità mondiale come famiglia di popoli con applicazione del diritto internazionale. In cinque linee abbiamo fatto oggi un riassunto un po' della tutta problematica, una parte della problematica che si cerca di affrontare nel documento. Voi vedrete gli aspetti che sono felici nell'esame e altri che sono coerenti guardando la realtà che voi anche incontrate. Nell'istruzione si traccia poi per l'immigrazione un preciso quadro di riferimento biblico teologico, mancherebbe altro che mancasse, contemplando il fenomeno migratorio nella storia della salvezza quale segno dei tempi di presenza di Dio nella storia e nella comunità degli uomini in vista di una comunione universale. Poi c'è un sintetico excursus storico, chi vuole può avere lì tutta un po' la storia del passaggio, dell'approfondimento delle cose. Altra istanza è la necessità dell'inculturazione. Io in genere parlo ancora incarnazione del messaggio cristiano più che inculturazione, ma è in fondo la stessa cosa, e cioè il messaggio cristiano, se non si traduce con un linguaggio e realtà culturale, beh, può sembrare passare, ma non passa. C'è la questione degli operatori pastorali, in particolare cappellani, missionari, del loro delegato, coordinatore nazionale, dei presbiteri diocesani o eparchiali se sono del mondo orientale, dei religiosi, delle religiose, dei laici, delle associazioni di movimenti laicali, il cui impegno apostolico è visto e considerato nella visione di una pastorale di comunione. Ecco, un'altra volta, il Concilio ha visto la Chiesa più come comunione, si è voluto anche aggiungere a volte il termine gerarchica, non è stato abolito, questo anche se non si dice, ma c'è una comunione con i pastori che deve esserci. L'integrazione delle strutture pastorali, quelle già acquisite e quelle in prospettiva, e l'inserimento ecclesiale dei migranti nella pastorale ordinaria, ormai i migranti in alcuni paesi europei sono quelli che rafforzano le comunità locali. I vescovi di alcune diocesi, specialmente nel nord Europa, eccetera, vedono come una benedizione da questo punto di vista della possibilità di avere coloro che vengono come migranti, quindi un contributo anche che si dà per una rivivere, per una rinascita anche di alcune comunità che si stanno affievolendo. Naturalmente possono partecipare e devono partecipare anche a volte alle loro celebrazioni nella propria lingua di origine, o poi anche nella lingua del paese dove arrivano, ma con pieno rispetto della loro legittima diversità. Ecco. Ci sono delle diversità che separano, e queste insieme bisogna superarle e vincerle, ma dall'altra parte ci sono delle diversità specifiche, legittime, del patrimonio spirituale e culturale dei migranti. Tale integrazione è condizione essenziale perché la pastorale per e con i migranti possa diventare espressione significativa della Chiesa universale e missio ad gentes, quindi missione alle genti, incontro fraterno e pacifico, ojalà, casa di tutti, scuola di comunione accolta e partecipata, di riconciliazione chiesta e donata, di mutua e fraterna accoglienza e solidarietà, nonché di autentica promozione umana e cristiana. Il Papa Francesco, mi ricordo, che mi ha detto quando parlavamo di questo, dice integrale. Io ho fatto mettere integrale nel documento per la curia rinnovata. Perché? Perché questa deve essere la prospettiva nelle migrazioni e nella pastorale specifica della mobilità umana. Poi c'è un ordinamento giuridico pastorale lì per illuminare un po' il cammino nelle cose anche più concrete, nel rispetto naturalmente delle caratteristiche legittime di ciascuna comunità. Il documento, ho finito, si ricollega dunque idealmente a Exul Familia, grande documento, dunque capite, è la famiglia che andava all'estero, la famiglia esule, no? E ne sottolinea la continuità di ispirazione, ma con apertura nello stesso tempo alle nuove prospettive che il fenomeno migratorio oggi ci indica. La Chiesa si trova quindi continuamente impegnata ad aggiornare. Ecco, Papa Giovanni ha cominciato a parlare del Concilio come aggiornamento, poi non ha più detto. Ha detto che il codice di diritto canonico doveva essere aggiornato alla luce del Concilio e di programmazione pastorale, tradizione, ripeto, e innovazione, sì, vanno anche qui insieme, zusammen, dicono i tedeschi. Speriamo che siano zusammen anche loro nel loro procedere, non senza difficoltà e gravi, nel senso di visione di appartenenza alla Chiesa universale, perché questo è il grande punto su cui stiamo correndo dei rischi. Certamente 70 anni fa non erano ancora entrate nella casa le immagini di profughi, di esuli, di portati di guerra, di respingimenti in mare, che ci sono ancora, ci sono ancora. Questo è contro il diritto del mare. Se c'è delle persone che sono in pericolo di vita, bisogna salvarle. Poi si farà l'analisi che bisogna essere fatta, potranno anche essere respinti, ma non nella situazione che sono di pericolo di vita. Bisogna fare un'analisi. È vero, non dobbiamo riceverli tutti se di fronte a delle analisi, eccetera, appaiono che non sono rifugiati. Una cosa è trattare con i rifugiati, altra cosa è trattare con i migranti. Se poi sono minorenni, si trattano come i rifugiati minorenni. Quindi hanno tutti i diritti come se fossero rifugiati. E questo non si fa. Certamente 70 anni fa, dunque, ho detto, non c'erano le immagini di oggi e delle carrette del mare stracolme di persone, e la televisione non ci aveva ancora mostrato i volti di migliaia di esseri umani spariti, sfiniti, affumati, un miliardo di persone che patiscono la fame ancora nel mondo, incerte di un posto di lavoro, di sicurezza, di futuro, e per la propria famiglia anche. Non c'erano ancora apparse delle scene di sopraffazione e di morte. Quegli stranieri feriti o oppressi o disperati non sbarcavano nelle nostre coste, quando oltre 100 anni fa molti europei attraversavano invece l'oceano alla ricerca di un lavoro e di un avvenire migliore. Basta leggere anche il diario del Papa Giovanni, quando lui parla della sua fanciullezza, e vedere quanto anche tutti quelli che vanno e partono dal paese e vanno in America. Termino il numero 12. La storia continua dunque tra questi drammi, vecchi e nuovi. E la Chiesa, è sempre lì, accanto ai vecchi e ai nuovi migranti. Orbene, questo documento, Erga Migrantes Caritas Christi, che è stato poi assunto dal Ministero Papale legato alla speranza, e c'è stato anche poi un altro documento del Pontificio Consiglio riguardanti solo i rifugiati, buono ugualmente, sono per tutti noi un esempio del buon samaritano, è stato detto già. E questa è poi l'immagine che i papi dicono del Concilio Vaticano II. La Chiesa si manifesta al Concilio come il buon samaritano. Dunque, l'esempio del buon samaritano che 2000 anni fa ha soccorso l'uomo e l'ha salvato, dando egli stesso la sua vita per lui, è a noi diretta, perché cerchiamo di essere in questa linea di giustizia, sì, in questa linea di solidarietà, sì, questa linea di verità, sì, e questa linea di libertà, che sono le quattro colonne grandi della pace in interis, grande encivica, che ci mostra ancora oggi che per parlare di pace bisogna accettare queste quattro grandi colonne che reggono l'edificio della pace: la cattedrale della pace, la moschea della pace, ma che sia veramente della pace. Grazie dell'attenzione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!